E questo era il solo fantastico di Danilo Rea, 1982, Perugia. Danilo Rea in un disco con Bob Berg, con Roberto Gatto e con Enzo Pietropaoli. Steppin è il titolo del disco, Live in Europe, che poi è uscito nell'88, registrato dal mitico Alberto Alberti. Buonasera e benvenuto, e un onore averti qui al telefono, Danilo Rea.
Ciao Danilo, grazie a tutti di essere qui.
Ecco, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere qui e per essere qui, diciamo, in veste di...
Ti stavo ascoltando prima, no? E stavo pensando quanto tempo è passato da quel disco, ecco. È una cosa incredibile. E come suonavamo diversi, poi tra l'altro, tutti quanti, no? Sia Bob che Roberto Gatto, che Enzo Pietropaoli. È incredibile.
Beh, eravate tutti molto giovincelli, devo dire. Quindi
eravamo forse... giovincelli, agguerritissimi, devo dire. Venivamo da un periodo in cui avevamo fatto in pochissimi giorni, di colpo, spediti a suonare con Lee Konitz.
Sì.
Poi dopo, la settimana dopo, con Steve Grossman, poi è arrivato Bob Berk. Abbiamo fatto veramente una specie di full immersion con questi mostri,
con i più grandi. Allora, adesso mi hai lanciato un assist per dire qualcosa. Chiaramente Danilo Rea non ha bisogno di nessuna presentazione, però ecco, in quegli anni appunto è sicuramente uno dei pianisti europei che ha avuto la fortuna e chiaramente lo spessore per poter suonare con Chet Baker, con Lee Konitz, con John Scofield, con Joe Lovano, con Art Farmer, insomma, e tantissimi altri.
Siamo stati fortunati.
Eravate molto bravi. Questa è una di quelle registrazioni, diciamo, che veramente dà merito a livello, tra l'altro, del trio di Roma, perché quello era il trio di Roma con cui accompagnavate Bob Berg, che avevate fondato, che eravate praticamente dei ragazzini, tu, Roberto e Enzo. E...
sì, eravamo dei ragazzini cioè, il problema è questo, quando noi eravamo dei ragazzini, a suonare jazz eravamo in pochissimi, per cui siamo stati fortunati per quello, intendo, nel senso che adesso ci sono, e tu, ci sono musicisti, tu lo sai bene, di una preparazione incredibile, come te d'altronde, che suoni meravigliosamente.
Beh, ti ringrazio.
Questo lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, perché...
Cioè, questo non fa solo lo speaker, questo suona. Vabbè. Ma lo sanno, lo sanno.
Ti posso fare un complimento?
Sì,
ti faccio un complimento.
Ma grazie, veramente commosso.
Ho detto, noi siamo stati fortunati perché eravamo pochi, quindi quando arrivavano gli americani avevamo questa grande chance di suonare con questi mostri.
Sì.
Chiaro, se fossimo stati in America probabilmente non avremmo dovuto sudare molto di più per suonare con Chet Baker.
Ma insomma, la tua umiltà è conosciuta e riconosciuta in giro, però devo dire, devi avere anche il livello per poter suonare in quelle formazioni. Qui, se non sbaglio, avevi 25 anni, ecco, suonare così a 25 anni comunque, insomma, eri bravissimo, Danilo.
Grazie,
adesso non nasconderti.
E
devo dire del disco, che ho ascoltato più volte, questo è uno dei soli che mi piace di più, perché sei proprio parlando, diciamo, tanto questa è una trasmissione che ascoltano proprio i jazzofili, parlando proprio del tuo solo, insomma, mi è piaciuto molto lo spazio che sei riuscito a creare, che non è tipico, diciamo, di un giovane di 25 anni che tende sempre molto a riempire. Invece tu avevi già un'idea dello spazio, che poi te la sei portata avanti nel corso di tutta la tua carriera, insomma, per quanto...
Ti ringrazio, questa è una cosa bella che mi dici, personalmente credo, no, perché a quei tempi, per esempio, quando suonai in Sicilia con Lee Konitz, questi spazi che lasciavo durante gli assoli, cioè non erano assoli tecnici, diciamo,
sì.
erano assoli di poche note, eccetera eccetera. Questa uscì, è divertente questa storia, uscì, sì, un articolo, una recensione del nostro concerto a Palermo,
uh-huh,
e io venni definito pianista avaro.
Ah, addirittura.
Avaro di note, ovviamente, no, nel senso che dicevo, questo suona troppo poco.
Pensa te.
Però no, insomma, io là stavo in campana, perché tu quando suoni con un mostro sacro così, devi prima pensare alla musica, poi se...
Beh, so, hai imparato la lezione di Miles quasi prima che la facesse. No, scherzo. però comunque, insomma, la grande lezione che poi è risultata efficace, specialmente nel jazz un po' più moderno, è quella di cercare un po' di trovare le note giuste, di adattarsi e essere devoti nei confronti della musica più che del... così e devo dire che questa recensione, questa cosa che ti hanno detto, è proprio il mondo al contrario per noi di un'altra generazione, perché pianista avaro oggi non lo direbbero di nessuno, più fai meno note in realtà e più sei riconosciuto e delle volte anzi esagerano a farne veramente meno, cioè qua a confronto tu eri esplosivo.
È cambiata completamente l'idea,
l'estetica, vero?
L'estetica è cambiata, sì.
Non ti chiedo quale preferisci, perché tu no, vabbè, però, no, quale preferisci, ma, per esempio, cioè, così a naso, non lo so, che allora, non c'è una risposta semplice.
No, non è una risposta semplice, nel senso che io poi alla fine iniziai a suonare jazz perché ascoltai McCoy Tyner, e McCoy Tyner non era certo uno che faceva poche note, no?
Sì, sì, sì.
Però al tempo stesso c'era qualcosa di psichedelico, di c'era qualcosa anche di melodioso, di melodico, di umano nel suo modo di suonare.
Sì.
Mentre invece, per esempio, tutti i miei amici, quando noi siamo partiti a 16 anni ad ascoltare il jazz, venendo ovviamente dal rock, dal progressive, sì, da Emerson, Lake & Palmer, dagli Yes, da tutti questi grandi gruppi, tutti i miei amici volevano che io ascoltassi il grandissimo Oscar Peterson, sì, Joe Pass, insomma quel tipo di... Io non mi andava giù, nel senso, sì, che dicevo esattamente troppe note, io sento troppe note, troppo virtuosismo, e tutte queste note mi giravano nel cervello, però non mi quagliavano. Poi alla fine ascoltai My Favorite Things con Coltrane, sì, ovviamente c'era McCoy dietro, e dissi: cavolo, ma questo sì che mi piace. Anche lì ce n'erano, per carità, ce n'erano pure tante di note, però
insomma,
erano disposte in un altro modo,
certo,
e in quel modo mi prese. Tant'è vero che poi quando aprii un concerto di McCoy Tyner in piano solo, poi a Correggio, poi dopo lui suonò in trio, io andai da lui e gli chiesi proprio gli dissi che devo ringraziare, perché dopo averti ascoltato ho capito che il jazz era che volevo imparare a suonare jazz.
Sì, 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 beh, insomma, mica,
quindi, insomma,
mica
dire,
male.
In realtà è così, insomma, è un po' come a me piace Coltrane, però poi Coltrane quando suona le ballad mette due note, no?
Infatti, dice, esatto, cioè, esatto. Esatto. Allora, questa sera...
Quindi non c'è un modo, sì, che preferisco, sinceramente.
Non c'è un modo che preferisci, beh, insomma,
no.
Forse perché li incarni un po' tutte e due, devo dire, perché tu hai sia il fraseggio che si può un po' ascrivere anche molto, molto, per quanto ne penso io, anche al fraseggio, per esempio, di Michel Petrucciani, che non era certo uno che suonava poche note, ma poi sei uno che appunto sa stare nello spazio, come abbiamo detto. Allora, questa sera è una serata, diciamo, ho cercato di tirar fuori qualcosa dalla tua discografia, bisognerebbe stare 6 ore almeno per avere, diciamo, una sintesi della discografia di Danilo Rea. Ho cercato di fare andare un po' a mio gusto e trovare delle cose. Abbiamo ascoltato il trio di Roma con Bob Berg, adesso andiamo a prendere il, sì, Doctor Tree, che invece è il trio che hai fondato qualche anno successivamente,
sì,
o Doctor,
sì,
3, non so, poi non si sa mai come.
Ma guarda, non si è mai capito.
Non si è mai capito. Doctor 3, diciamo Doctor 3. Un disco premiatissimo che è stato The Tales of Doctor 3, no? The Tales
il
of
primo, sì,
il primo disco del 98, registrato nel 97, che è un disco molto bello. Stiamo parlando di un trio che è capitanato da nessuno, perché sono loro tre, ma diciamo Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietro Paoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria. E poi con questo trio avete fatto tante tante cose, concerti, insomma, dischi, tanti,
sì,
dischi,
diciamo.
Ancora questo è stato il,
sì,
primo, e questo disco è stato anche premiato, insomma, è un disco che ha avuto molto successo, è un disco appunto del 98, e a me piace far ascoltare adesso con te, voglio sentire poi commentare un brano di Neil Young, che è il famosissimo Harvest, sì, di Neil Young, tratto da forse il suo disco più famoso, che è diventato uno dei dischi, se non sbaglio, al 70° posto nella classifica dei dischi migliori di tutti i tempi, quindi insomma
quello è un grande disco,
disco. E voi ne fate una versione che a me piace molto, e adesso la ascoltiamo e poi la commentiamo insieme, ok?
Benissimo.
E Harvest, Doctor 3, con appunto questo disco del 98. Abbiamo sempre Danilo Rea al telefono, e voi scriveteci al 347 24 50 020 via WhatsApp. Harvest di Neil Young, performata dal Doctor 3, The Tales of Doctor 3, questo disco con Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Fabrizio Sferra e Danilo Rea. Ce l'abbiamo qui per commentare insieme tutto questi belli ascolti che stiamo facendo. Allora, qui ti arrivano dei messaggi, un bacio al bravissimo Danilo, ho avuto la fortuna di ascoltare in concerto con Cammarieri un po' di tempo fa al Petruzzelli a Bari, immagino. Da Rosi, poi insomma altri messaggi, e poi ci sono anche delle domande che ti fanno. Per esempio, c'è un ascoltatore che ti chiede una roba che, ecco, Re è un grande, chiedigli come fa a fare due soli per volta, uno con una mano, uno con l'altra, una roba che mi manda di matto. Due soli in contrappunto, è una roba che l'ho vista dal vivo e non me la spiego. Non un solo spezzato tra le due mani, ma due parti separate improvvisate. Ecco, se vuoi rispondere a Carlo Garella che ci chiede questa cosa.
Ringrazio Carlo per lo stupore, ma in realtà è una cosa che mando avanti da un po' d'anni e che ho sviluppato. Poi insomma, ognuno cerca di trovare una caratteristica, diciamo, qualche all'interno di un solo. Ogni solista cerca le sue note, no? Che possono essere, appunto, questa è un mio modo di alle volte di concepire il solo, però sì. Non lo faccio sempre perché credo che farlo spesso sarebbe un po' come abusarne, sì. perché è una cosa piuttosto forte, no?
Sì. Allora lo sì, uso per tornare molto, diciamo, al discorso di prima, no? delle note da scegliere.
Ma io sì, spesso mi sono domandato, appunto, come alternare all'interno di un solo certe situazioni, e credo che per quanto riguarda me, di essere arrivato alla conclusione che da amante della melodia, quindi di un'improvvisazione melodica,
sì.
Mi piace al tempo stesso rompere quella estrema sensazione melodica con delle cose quasi free, insomma,
sì.
No? Quindi direi che...
E infatti c'è qualcuno che ha scritto a proposito di questa cosa, che gli esperimenti di Lenny Tristano in questo senso venivano fatte anche qualche anno
sì,
prima,
sì,
in
sì.
cui appunto sì, il free e le due mani che si rispondono in senso contrappuntistico, anche un po' chiaramente la maniera di Lenny Tristano, e quindi anche un po' verso il free e eccetera.
Sì, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, io una volta ero a Palermo e dovevo suonare prima dei Weather Report ed ero proprio con Enzo Pietropaoli e con Roberto Cato. Finito il concerto,
mi è venuto un attimo un colpo alla gola,
breve concerto,
che hai detto questa cosa.
Mi sono messo alle spalle di Joe Zawinul, e anche lì, insomma, mi sono reso conto che questo uomo era per me era come se avesse un paio di cervelli in più, insomma,
sì.
Nel senso che riusciva ad avere un controllo sulle due mani, spaventoso,
sì.
Una lucidità, ecco, questa.
Sì.
Quindi
sì,
da un
sì.
certo punto di vista nessuno si inventa nulla, però la fa sua, e quindi ognuno la fa a modo suo,
certo.
E proprio questa è la vera differenza.
E questa è la differenza. Invece di questo disco che abbiamo ascoltato, cosa ricordi di quell'incisione? Come è nato il Doctor 3 come gruppo? Da chi è nata questa idea e come vi siete trovati? Ecco, e poi anche qualcosa su questo disco.
Ma questo è un disco che ha voluto Biagio Pagano, che purtroppo era... adesso non c'è più, e manca a tutti i musicisti di jazz di Roma, che ha prodotto dei dischi meravigliosi con la sua etichetta. Lui credeva
Via Veneto Jazz,
musica,
stiamo parlando
Via Veneto, esatto, grazie, e Biagio credeva, amava la musica, l'ha amata fino all'ultimo giorno della sua vita, come ha amato anche gli uomini, perché è stato un uomo di un'umanità, cioè un uomo di grande fede, insomma, quindi
sì.
Questa sua fede l'ha sempre messa al servizio delle cose belle, dell'amore per l'umanità, per aiutare le persone, e in un certo senso ha aiutato anche noi, perché ci ha praticamente accolto nel suo studio che era sotto casa, e ci ha proposto e ci ha detto: ragazzi, che ne direste di provare a fare un disco che appunto fu il primo dei Dottor Tre, provare a fare questo disco improvvisando un po' quello che volete voi. Fabrizio Sferra diceva che queste canzoni, come per esempio Neil Young, non le aveva mai sentite in vita sua. Parte il fatto che Fabrizio Sferra viene, da quanto dice Enzo Pietropaoli, ha partecipato, se non vinto, lo Zecchino d'Oro da
sì.
Quindi anche lui ha fatto il pop.
Sì,
poi,
diciamo, se
poi
si può considerare.
Enzo Pietropaoli invece, sì, no, questo è divertente, però Fabrizio Sferra nega, ma in realtà abbiamo prove che lui era
lì. Ma queste prove mi piacerebbe vederle di Fabrizio, che il piccolo Fabrizio.
No, ma c'è. Comunque lui nega. Ma è della favola. Fabrizio forse dall'epoca dello Zecchino d'Oro non ha più seguito la musica pop, però poi a un certo punto, negli anni 70, ci sono stati questi meravigliosi fenomeni che tutti abbiamo amato, come per esempio Neil Young, che sono amanti, e a quel punto Fabrizio forse seguiva già il jazz, perché il padre di Fabrizio era un grande amante del jazz, quindi l'ha spinto al jazz. Io ed Enzo invece stavamo lì che suonavamo, facevamo i festival nelle scuole, perché a quei tempi i festival nelle scuole jazz e rock erano molto diffusi.
Molto diffusi, infatti. Quindi, lo dicevamo prima, che insomma il pubblico di allora, giovanile, c'era una grossa fetta di pubblico giovanile che ascoltava il jazz. Oggi questa cosa c'è un po' meno,
sì.
Avete vissuto questa idea, e tra l'altro, appunto, per parlare di trasversalità musicale, della tua trasversalità, io qui ho creato una scaletta che cerca di differenziare. Tra un po' sentiremo anche delle cose, non solo, diciamo, sempre in ambito jazz, ma collaborando anche con tanti artisti pop, perché tu hai veramente collaborato con i più grandi nomi della musica pop italiana. Sei il pianista di Mina da tanti anni, ma tanti altri, Baglioni, Gino Paoli, eccetera, hai fatto i dischi, e sei partito, se non erro, da quei New Perigeo, no? In cui tu suonavi e
sì.
Facevate con Riccardo Cocciante e con Rino Gaetano, insomma, avete fatto anche più.
Là l'idea fu di Giovanni Tommaso, grande contrabbassista di jazz, che però aveva appena arrangiato un disco di Cocciante, mm-hmm. Quindi insomma a lui venne in mente l'idea. Allora l'RCA, la casa discografica, era in piena attività, e lui propose nuovamente il Perigeo, chiamandolo New Perigeo, e chiamò me, Maurizio Giammacco, un bravissimo batterista americano, David Eagelfield, mm-hmm. Poi insomma in realtà noi abbiamo fatto da gruppo spalla a Cocciante, che a quei tempi era prima in classifica con Per un amico in più, e a Rino Gaetano, che era appunto una grandissima star del momento.
Certo.
Facevamo una piccola tournée di una quindicina di concerti meravigliosa, dove c'erano 5.000 persone, per cui mi sono ritrovato di colpo dal club di jazz a fare concerti
pazzeschi.
Esatto.
E poi ne hai fatti anche davanti a 50.000 nella vita, quindi voglio dire.
Tu immagina che botta,
che botta, sì.
No, è una botta spaventosa, per cui sono stato flashato, insomma,
sì,
diciamo,
sì,
da
sì.
Questa cosa. Ma sono due mondi molto diversi, però insomma ringrazio di aver avuto la fortuna di frequentarli entrambi, perché ogni mondo mi ha dato qualcosa, e soprattutto io ho imparato e riportato nella mia musica alla fine poi qualcosa da entrambi i mondi.
Perfetto, fantastico. Tra poco parleremo anche per esempio di Gino Paoli, e parleremo anche di Mina, perché uno dei tuoi ultimissimi lavori discografici riguarda proprio la produzione di Mina, e parleremo anche, perché io so che lì a casa tua sta succedendo qualcosa.
C'è il grande Paolo Damiani.
C'è il grande Paolo Damiani a cena, che tra poco intervisteremo anche, visto che, se possiamo approfittare, insomma, visto che c'è.
Come no, gli sarà piacere enormemente.
Facciamo due chiacchiere anche con lui. Nel frattempo io passo al prossimo ascolto, saluto Ilario, che ci chiede appunto quando ci sarà un prossimo concerto con Gino Paoli. In questo periodo adesso non credo che...
qui è difficile capire,
difficile
questo
capire.
Periodo...
comunque sì, insomma lui. Il prossimo ascolto è un poi c'è un messaggio molto carino, dice: Danilo e Danilo non le suonano ma fanno parlare la musica. Va bene. Ok. Il prossimo ascolto invece è il piano solo. Tu da tanto tempo, insomma, questa cosa del piano solo ti piace suonare in piano solo, e lo fai veramente da tantissimo tempo. Hai fatto dei dischi molto belli sia in live che in studio. Io sono andato a prendere un disco, tra l'altro i tributi che hai fatto in live sono innumerevoli, che sono il tributo per esempio all'opera lirica italiana e poi anche il tributo a Fabrizio De André. E da questo tributo a Fabrizio De André io sono andato a prendere un disco che hai registrato allo Schloss Elmau, che è un posto pazzesco in Baviera dove fanno dei concerti e sono in letteralmente sarebbe il castello di Elmau, non è un vero e proprio castello della Baviera ma ci assomiglia, diciamo. Lo conosco di fama, no, non ci sono mai stato, ma insomma è un posto
è un posto meraviglioso dove praticamente adesso questo è divertente. No, sì. Questo grande hotel che è in realtà è una spa, no?
Sì, è una spa, esatto.
Sì, cioè, un posto meraviglioso a Garmisch, in mezzo alla neve, eccetera, eccetera. Ti offre l'ospitalità per una settimana. Tu arrivi là, stai un paio di giorni così in meditazione, no? Se ti rilassi, fai il bagno nelle piscine fuori all'aperto, piscine di acqua calda con la neve fuori, qualcosa, un posto meraviglioso.
Sì.
E poi offri in cambio un tuo concerto ai clienti dell'hotel.
Ma
che però
meraviglia.
viene registrato e diventa un disco live praticamente. Quindi
fantastico.
L'ACT, l'etichetta musicale tedesca di Monaco,
esatto,
per anni, non so se lo faccio ancora, insomma, usava fare questo tipo di patto con questo meraviglioso luogo che era di ispirazione per i musicisti che arrivavano, si riposavano e poi e registravano il disco.
Meraviglioso.
E al tempo stesso, quindi tra l'altro ti volevo dire che mi era venuto in mente che riguardo ai Dottor Tre, che parlando del piano solo, che il mio piano solo fu quasi una scelta forzata perché nel 2000 Carlo Pagnotta era capo per quell'anno delle iniziative di un pool di festival molto importanti che organizzavano e facevano girare gli artisti della loro nazione. In quel caso toccava l'Italia e Carlo Pagnotta mi chiamò e mi disse: perché tu non vai con il Dottor Tre in giro a farti questi nove concerti, che ne so, a Istanbul, a Bori, in Finlandia, in Norvegia, ovunque, in tutta Europa. Io lo proposi al Dottor Tre, il Dottor Tre non volle venire perché avevano dei concerti, avevano altre cose da fare, quindi decisi di farmelo in piano solo. E da lì, dal 2000, nacque, dopo una faticosa tournée di 9 concerti in 12 giorni in tutta Europa, da lì ne uscì fuori una registrazione che si chiama Lost in Europe, perso in Europa.
Ah, ecco Lost in Europe da dove veniva, ecco.
Esattamente, perso dentro questo casino di viaggi, di roba, cioè,
fantastico.
Europa e uscì fuori. Io andai con un registratore, a quei tempi c'erano i registratori digitali DAT, nel 2000, comprai un po' di cassette, il registratore, due microfoni buoni, mi sono registrato il mio primo disco in piano solo. A quel punto da lì è partito il piano solo, quindi in un certo senso è stata una scelta forzata che però poi mi ha dato
pensa un po', no,
scusami se l'ho detto, ma era
no, l'hai fatto benissimo, perché è una cosa che sia io che i nostri ascoltatori probabilmente ignoravamo, quindi questa idea è partita per caso e poi stai dedicando tutta la tua carriera a questa cosa, perché suoni spessissimo in piano solo.
È partito per caso perché alla fine mi chiedono più il piano solo, però in realtà è partito per caso perché, come tu ben sai da pianista, il piano solo è un momento di estremamente intimo ma anche molto duro per chi deve affrontarlo, nel senso che partire e dire domani mi faccio un concerto in piano solo è insomma richiede forza e anche un po' di coraggio.
E anche un po' di coraggio, certo, anche perché spesso le scalette che fai poi non le rispetti, perché comunque si parla di jazz, no? Perciò voglio dire, fai delle scalette immaginarie che poi non rispetterai mai. A proposito di questo piano solo, allo Schloss Elmau nel 2010, se non vado errato, è un disco appunto uscito per l'ACT, questa etichetta di cui hai parlato. Io voglio far ascoltare una non sempre blasonatissima canzone di André, che è Carlo Martello. Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Valois, che insomma, esatto, no, quello è era un disco di De André, tra i primissimi singoli usciti, se non erro, era i primi anni 60,
Contesto 63. Di Paolo Villani. Villaggio, sì.
Col testo di Paolo Villaggio, esatto. Quindi questa canzone è molto molto bella, e tu ne hai fatto una delle versioni che, insomma, uno delle track che amo di più di questo disco, che è la decima. E poi ci sono tante altre, chiaramente c'è la ballata dell'amore cieco, il pescatore, bocca di rosa, eccetera. E però questo Carlo Martello mi è piaciuta particolarmente, devo dire. Quindi io la farei ascoltare, e se sei d'accordo, grazie. Ovviamente, perché
l'ascolto sennò... con piacere.
Va bene. E stiamo sempre parlando con Danilo Rea, questa è Speak Low, che giunge a metà strada della serata. 347 24 50 020. Grazie per chi ci sta scrivendo. Non possiamo nominarvi tutti, ovviamente, che siete moltissimi stasera, ma cercheremo di fare il possibile. 347 24 50 020 via WhatsApp. Carlo Martello, da Fabrizio De André a Danilo Rea.
Thank you.
Carlo Martello da De André a Danilo Rea, che abbiamo ascoltato qui allo Schloss Elmau in un live del 2010. Bellissimo questo, Danilo, questa track.
Grazie. Io non mi ascolto quasi mai, per cui mi fa piacere che
mi fai questa selezione
che mi riporta sensazioni.
Esatto.
Ricordi e sensazioni.
Allora, state sempre ascoltando Speak Low, siamo in collegamento con Danilo Rea al telefono, che sta parlando con noi di questa selezione, appunto, della discografia di Danilo, molto molto sintetica, perché abbiamo proprio 4-5 ascolti. Tra poco verrà a trovarci al telefono anche Maria Perrotta, che è una pianista classica straordinaria che vive a Parigi, incide per la Decca, e abbiamo anche con lei un po' di ascolti, un po' di chiacchierate fino alle 22 circa, quando dovrò tornare a casa per il coprifuoco. Allora, Danilo, da te c'è un ospite illustre che è, insomma, uno dei più importanti musicisti del panorama jazz, e non solo jazz, perché poi di Paolo Damiani se ne può dire di ogni, dal punto di vista jazzistico, ma anche dell'avanguardia musicale. Dagli anni 70 in poi hanno creato un vero e proprio nuovo genere musicale che arrivava chiaramente da oltreoceano, e di cui si è appunto dipinto l'Europa e ha creato l'avanguardia europea in qualche modo. E Paolo Damiani è sicuramente uno degli esponenti più importanti, e ha collaborato nella sua vita con tanti artisti incredibili, come per esempio Kenny Wheeler, Tony Oxley, John Taylor e tanti altri, insomma. E che dici, ce lo vuoi passare? Visto che lì
ce lo passi,
va bene.
Bene, perché sono in viva voce,
sì,
da
sì.
Questo telefono. Ah, ok, allora te lo passo in viva voce, così lui può parlare tranquillo.
Fantastico. Buonasera, Paolo Damiani.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Ecco, benvenuto a Speak Low, in maniera molto imprevista, devo dire, ma molto.
Sì,
state.
Il bello del jazz, si improvvisa liberamente.
Esatto, il bello del jazz è questo. Allora, Paolo Damiani, ho appena detto, insomma, per chi non lo conoscesse, di chi stiamo parlando, ma è veramente è troppo celebre per non conoscerlo. Che tra l'altro è contrabbassista e violoncellista. Infatti, una delle prime domande che voglio fare a Paolo Damiani è. Questa idea di suonare il violoncello e anche il contrabbasso, da chi arriva? Da Charles Mingus, o insomma, che cosa hai pensato? Tu nasci come violoncellista o come contrabbassista intanto?
Ma nasco come chitarrista rock.
Ecco, fantastico.
Nella fine degli anni 70, quando ero molto giovane.
Sì.
Poi sono passato al basso elettrico,
sì.
E da lì mi sono appassionato al contrabbasso,
ecco.
Sentendo Miles Davis, insomma, situazioni che potremmo definire jazz rock.
Sì.
E poi il violoncello è arrivato dopo, però diciamo che sento un po' un grande feeling con entrambi gli strumenti. Sono molto diversi, perché il contrabbasso si accorda per quarte, il violoncello per quinte, come il violino,
sì.
Quindi sono strumenti molto diversi tecnicamente.
Sì.
Diciamo che il vantaggio è che quando passo da uno strumento all'altro non mi raccapezzo per i primi 15 minuti.
Sì.
Quindi praticamente sbaglio le note. E così facendo si crea una musica più interessante del previsto.
sempre diciamo per la logica dell'avanguardia, di cui tu sei uno dei più importanti esponenti in Italia. A proposito di questa idea dell'avanguardia, un'altra domanda che voglio farti, approfittando di averti qui al telefono, è come vedi l'avanguardia oggi invece? Perché si è parlato tanto di avanguardia negli anni 70, ma l'avanguardia oggi è qualcosa di reale, di esistente, oppure c'è tutto un filone dei neo, dei vari replicanti, diciamo, di qualcosa che c'è già stato? Come vedi l'avanguardia oggi nel 2020?
No, la seconda che hai detto, mi sembra che ci siano più replicanti che altro. Io non amo molto i termini avanguardia, mi piace invece parlare di ricerca.
Sì.
Perché la ricerca invece oggi mi sembra che manchi, e andrebbe sostenuta di più dallo Stato, dal Governo, dal Ministero della Cultura,
sì.
E anche da quello dell'istruzione e dell'università.
Sì.
È una dimensione che sento carente, ecco, rispetto a quando abbiamo cominciato a suonare noi.
Sì.
Basta pensare anche al rock, no?
Sì.
Se pensa a quello che è successo nel rock negli anni 70, oggi non si vedono tracce di questa creatività.
Sì, sì, no? C'è stata un'involuzione, certamente.
Il jazz è un po' lo stesso. Ecco.
Ma forse un'involuzione anche della diffusione di tutto questo, perché chiaramente quando manca la diffusione poi manca anche chi... Certo. E quindi insomma...
Auspico che ci sia una maggiore attenzione verso le musiche più di ricerca, ecco.
Sì.
Io sono felice di... salutarvi in questa trasmissione perché sono qui con uno dei miei migliori amici, Danilo Rea,
ecco.
Che invece è proprio un musicista, direi, paradigmatico rispetto a questo.
Sì.
Cioè la sua capacità di fare ricerca,
sì,
ma di riuscire a catturare chiunque ha del miracoloso, secondo
sì.
me.
Sì, 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 è vero, esattamente quello che si dice di più di Danilo Rea. E chiaramente, insomma, tra l'altro tu, Paolo, sei... A proposito di diffusione, sei stato anche nella vita spesso organizzatore, eccetera, quindi diciamo in veste di organizzatore culturale di festival, eccetera, e anche di organizzatore dal punto di vista della nuova didattica musicale, perché comunque al Conservatorio Santa Cecilia di Roma sei una figura molto importante per quanto riguarda le generazioni jazzisti da tantissimo tempo, perciò da questo punto di vista tu sicuramente ti sei impegnato in prima linea. Forse dall'alto qualcuno dovrebbe impegnarsi altrettanto, no? Diciamo.
Mi sembra un bellissimo discorso che condivido al 100%.
Fantastico, grazie per essere stato con noi anche improvvisativamente. E presto magari faremo una bella chiacchierata insieme prossimamente.
Voi, assolutamente, grazie.
A presto. Fantastico, grazie a Paolo Damiani che è stato con noi inaspettatamente da casa di Danilo Rea, che adesso riprende il telefono in mano. Sembra una cosa,
eccomi qua,
sì, sì, tornato. È una cosa incredibile questa.
Beh, ma sai, ci tengo a dire che siamo in quattro e ci vogliamo molto bene e ci siamo salutati, per cui
sì, quindi perché... tutti coloro che ci stanno ascoltando, tranquilli, insomma, non cominciate a fare
illazioni. No, siamo in quattro e tra l'altro appunto abbiamo unito le forze, per cui abbiamo cucinato un po' noi e un po' loro, e insomma Paolo ha portato degli ottimi vini perché lui è un sommelier di grande livello, e quindi quando arriva lui arrivano i vini buoni.
Eh beh, insomma, questo mi fa piacere, rosico ancora di più adesso che qui alla radio. Vabbè, infatti, allora, allora senti, un ultimo ascolto che voglio fare, io avrei ancora altri due ascolti in realtà. Uno riguarda un disco con Gino Paoli, magari facciamo ascoltare giusto qualcosa e sfumiamo. Vabbè. Giusto per stare,
sì.
Che è un disco che avete fatto, è uno dei dischi che avete fatto insieme, ma è quello dedicato a Napoli, e qui dedicato a Napoli da parte di Gino Paoli, che non è napoletano, ma tanti hanno omaggiato decisamente no, ma tanti hanno omaggiato la musica napoletana, specialmente dell'area paoliana, no, dal punto di vista del cantautorato italiano. Ricordo per esempio la canzone di Paolo Conte, ma ce ne possiamo dire di ogni, e io faccio ascoltare Era de Maggio, Gino Paoli e Danilo Rea.
Sì,
uno dei più bei classici della canzone napoletana, tra l'altro su testo di Giacomo, che è stato uno dei più grandi poeti, insomma, e quindi che bellezza in questa reinterpretazione, Gino Paoli e Danilo Rea, da un disco che si chiama Napoli con Amore ed è uscito nel 2013. Vi faccio ascoltare qualche nota, poi purtroppo devo sfumarla, ma insomma non me ne vogliano né gli ascoltatori né Danilo, che è con noi al telefono.
No, assolutamente.
Era de maggio e te cadea nanzina, a schiocca dicera se rossa, fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa cento passa. Era de maggio, non me ne scordo, una canzone cantavamo a due voci. Più tempo passa e più me la ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cuore, cuore, cuore mio, lontano vai, tu me lassi conto l'ora, chissà quando tornerai, risfulneria, tornerai. Quando tornano le rose, se sto sciore torna a maggio, pure a maggio stongo ca. Se sto sciore torna a maggio, pure a maggio stongo ca.
E questa è una perla, Danilo Rea, veramente meravigliosa. Gino Paoli e Danilo Rea, Era de Maggio, in questa appunto canzone napoletana storica, da una poesia di Salvatore Di Giacomo del 1885, e messa in musica poi da Mario Pasquale Costa. Stiamo parlando, secondo me, di una delle canzoni popolari più belle di tutti i tempi. Sei d'accordo, Danilo?
Sì, è vero, sì. Odoravi di rose a cento passi.
Che meraviglia. Meravigliosa, e meravigliosa è anche sia questa interpretazione, ma anche nelle tante interpretazioni che hanno fatto di questa canzone, tantissimi, da Lucio Dalla, mi viene in mente Franco Battiato, e tanti altri, insomma, e ovviamente Roberto Murolo, di che stiamo parlando, insomma, forse il capostipite delle versioni per eccellenza, no, di questa canzone. Allora, il tempo vola e siamo giunti, diciamo, alla fine di questa nostra chiacchierata, caro Danilo. Metterò un ultimo brano dopo averti salutato. E è stato molto bello parlare al telefono con te, in diretta. Quindi...
Grazie della sensibilità di tutte le cose che hai scelto, perché io ovviamente non ero al corrente, ma sono state belle sorprese anche per me. Grazie della tua sensibilità e un saluto a tutti, praticamente.
È stato un grande piacere. Tra l'altro non sei nuovo, perché avevamo fatto quella puntata su Massimo Urbani, ti ricordi, dall'Alexanderplatz,
l'ho
citata.
Certo.
E quella è stata diciamo, il tuo primo ingresso in questa trasmissione, che è una trasmissione che mi sono inventato per far parlare un po' di jazz, per la miseria, perché almeno, insomma,
complimenti.
Quindi quando si potrà ancora ritornare,
grazie,
magari vieni qui e ci facciamo una bella chiacchierata dal vivo, che è molto bello, magari si suona anche qualcosa, perché no? E grazie ancora infinite a Danilo Rea, e ci salutiamo facendo ascoltare una cosa da un tuo ultimo lavoro discografico, che è un lavoro discografico dedicato a Mina, perché tu, come abbiamo detto prima, sei
con
pianista.
Massimo Morricone
e Alfredo Golino, che è un disco che avete...
I tre di Mina, insomma, quelli che suonano con lei.
I tre di Mina, esatto, e avete fatto un omaggio, però questa volta in trio, è un omaggio, diciamo... strumentale alla musica cantata da Mina, e questo disco è molto bello, è tre per una, esatto, Danilo Rea, Massimo Morricone, Morricone e Alfredo Golino alla batteria.
Soprattutto perché mi viene in mente l'omaggio a Mina con un altro cantante, sarebbe una cattiveria nei confronti dell'altro cantante.
Esatto. Senti, no, due parole al volo su Mina, visto che, insomma, sul tuo rapporto, su tutto quello che hai.
Ma guarda, è una persona, io lo dico sempre, perché poi sappiamo tutti come canti e quanto sia incredibilmente brava. Ma è anche una persona di grande cuore, è una persona sempre attenta, nel senso che quando hai un rapporto di affetto con lei, c'è sempre, ed è sempre pronta anche nei momenti quelli peggiori. Penso, io ricordo per esempio che una volta mio suocero non stava bene, aveva un problema, e il marito di Mina era un è un grande chirurgo, cardiochirurgo, eccetera, eccetera, e mi sono permesso di chiederle un consiglio, e lei nel giro di 5 minuti mi ha fatto chiamare dal marito che stava in un convegno in Francia, eccetera, eccetera, per tranquillizzarmi. A quel punto ha chiesto a tutti i suoi colleghi se questo insomma come qualcuno, insomma, dopo che mi ha detto vai tranquillo, sei in mani, tuo suocero è in buone mani, insomma nel giro di 10 minuti avevo risolto ogni domanda, enigma e problema che mio suocero si faceva riguardo appunto ai problemi sulla sua operazione,
fantastico, insomma, fantastico.
Quindi questo per dirti come è fatta Mina, insomma,
che meraviglia.
Ho messo 10 minuti, giuro,
no,
Parigi mi ha detto Mina che mi cercavi. Ecco.
Pensa te, che meraviglia. Bene, direi che descrive benissimo, diciamo, umanamente Mina, che tra l'altro non tutti hanno la fortuna di conoscere personalmente, quindi insomma ci hai dato un contributo importante secondo me per i tanti fan. E io voglio far ascoltare da questo disco grande grande grande, avete fatto una versione bella bella ritmata, e sì, tra l'altro grande grande grande, vabbè, che vi devo dire io, perché giusto perché facciamo radio di cultura, scritta da Alberto Testa, la musica era di Tony Renis e l'arrangiamento di Pino Presti, quindi era il singolo era del 73, giusto per fare qualche numero così, ma non ha neanche importanza perché va bene così, e niente, faccio ascoltare questa versione salutandoti e ringraziandoti tantissimo ancora una volta.
Grazie a te, grazie davvero,
e a presto e buona
a
serata
presto. Un saluto a tutti voi. Ciao, grazie.
Ciao Danilo, e grazie a te. E ci ascoltiamo grande, grande, grande da Mina a Danilo Rea, Massimo Morricone e Alfredo Golino in trio.